18 de juny de 2014, presentació de la Quarkis.
Perdó, perdoneu, les persones que s'asseuen aquí al banc, aquí davant teniu lloc, eh? Perquè ara ja de reservat ja està. Sí. Veus?
El què? Li agrada el banc, aquell és que aquell va...
A mi
aquest... Bona tarda a tothom, moltes gràcies per venir a la presentació del número 10, no? Dels quaderns. Celebrem en aquest cas el desè aniversari dins del tricentenari del quadern d'arqueologia i història de Barcelona. Com no podia ser d'altre, doncs en aquest any 2014, amb un número especialment dedicat al tricentenari. Us explico, després d'aquestes molt breus paraules meves, la Júlia Beltrán ens explicarà una mica en què consisteix el contingut del número 10 de Quarkis. El director del Museu d'Història, Joan Roca, ens presentarà el conferenciant, el doctor Daniele Manacorda, al qual agraïm i donem la benvinguda a la nostra ciutat, amb una conferència que estic segur que serà de l'interès de tots, una d'aquelles conferències que sempre ens agrada molt tenir perquè ens inspira, no? Inspira el contrast, la comparació, a veure com una ciutat, doncs la ciutat de referència en aquest cas amb arqueologia a Europa, doncs en aquest cas ho comparem a més amb una època més moderna, eh? Ho comparem doncs amb el cas del Born, el cas especial de la cripta que ell també ens explicarà, no? Que també té, doncs, té una història molt llarga, no? des del temps dels romans fins a època més moderna. Per tant, una conferència que felicito doncs els organitzadors i agraeixo molt al doctor Manacorda per ser aquí i poder-nos fer aquest contrast arqueològic internacional. Per la meva banda, només dir-los que és evidentment, doncs segurament, sense cap dubte, el millor número que podíem tenir a l'any 2014, que el Born Centre Cultural, com diu el seu títol, no només és un jaciment arqueològic, no només és un espai patrimonial, no només és un museu, no només és presentar col·leccions, sinó que va molt més enllà, que és el que està, ara estàvem parlant doncs, també amb el doctor Manacorda. No? És un espai públic, jo crec que això és molt important de posar-li el màxim d'èmfasi, perquè si no, no s'entén, en certa manera, segurament l'èxit que té d'assistència, de persistència, en el sentit que hi ha molta gent que no només hi va un sol cop, sinó que hi va dos cops, que són 8.000 metres quadrats, que no s'acaben amb una sola visita, però que sobretot el que més, jo crec, del que més podem estar en aquest sentit contents, no sé si arribar orgullosos, és que és un espai obert. La gent pot passejar, s'ho pot mirar, ho pot contemplar, no té límits de temps, de moments, i a més ho pot combinar amb altres activitats dins d'aquella ciutat, dins de la ciutat, perquè té tot un seguit doncs d'espais expositius en els quals si vol, en aquest cas sí, doncs traient entrada pot doncs augmentar els seus coneixements sobre allò que està veient, sobre la ciutat que està veient sobre la ciutat, en aquest cas de totes formes soterrada, o la que té per damunt, aquests tres espais, aquests tres plans únics, aquestes tres dimensions en alçada, des del segle XVIII, el segle XXI, que dic jo sempre, que és el de passeig, i el segle XIX, que ens ho embolica tot pel damunt. I en aquest espai lúdic, a més, també hi pot dur a terme no només activitats gastronòmiques o si volen vostès, de consum cultural a la llibreria, sinó que, a més, també tenim activitats culturals que van més enllà de la història, de l'arqueologia, que van a espais de debat sobre el món actual. Ara hem tingut doncs, un cicle de conferències sobre l'Europa del futur, cicles de conferències sobre la situació que viu el nostre país, Catalunya en aquests moments, conferències sobre Barcelona des d'un punt de vista urbanístic, per tant, des de tots els punts de vista més diversos, per tots els gustos i per tots els interessos. Això ha donat com a resultat que el que podia haver estat només, i ho dic amb molta cura en aquí, un jaciment arqueològic, doncs ha esdevingut un punt de referència de la ciutat de Barcelona amb 1,5 milió de visitants en 9 mesos, que es diu aviat. És, certament doncs és un nombre considerable. Bé, dit això, això mai hagués funcionat ni funcionaria com està funcionant, ni seria un centre de referència cultural si darrere no hi hagués el que tenim avui aquí. És a dir, està clar que això, el Born, no seria el que és si no haguéssim tingut una feina de recerca impressionant, espectacular, dirigida pel senyor García Espuche, continuada doncs, per tants dels que esteu aquí presents en aquesta taula i tots els que sou aquí, que heu aprofundit, i avui presentem una part d'aquesta recerca, que és l'aprofundiment en el coneixement del que era la Barcelona, en aquest cas, del 18. I per tant, doncs, doble en aquest sentit, felicitat o orgull que avui puguem presentar per escrit el resultat, el resum d'aquesta recerca que s'ha dut a terme a través d'aquest quadern. I moltes altres coses doncs, que també ja ens detallarà ara, estic segur, amb més de detall la Júlia Beltrán. Doncs moltes gràcies i passo la paraula a la Júlia perquè ens expliqui ara el contingut una mica més detallat com a editora de la revista.
Bona tarda a tothom. Com hem comentat, presentem avui el número 10 de la revista Aquaris, que com tothom sap és hereva d'una publicació que va posar en marxa el Museu d'Història a l'any 60. Aquaris és una revista anual, com tothom sap igualment, i que va néixer per difondre els estudis arqueològics que es fan a la nostra ciutat. En aquests 10 anys hem volgut donar veu als de la casa i també als de fora. S'han impulsat des de la revista projectes en col·laboració amb d'altres institucions de recerca catalanes i europees, que han donat lloc a estudis interdisciplinars i altres de caire més acadèmic, que han format part de tesis, tesines o treballs de màster. Durant aquest temps, la revista ha donat sortida a 99 articles, amb la participació de 197 investigadors. Hem intentat buscar en cada número un equilibri als continguts i també que cada etapa històrica o disciplina vinculada al món de l'arqueologia no es quedés fora. Dels 99 articles, 17 han estat sobre la prehistòria i la protohistòria al Pla de Barcelona, 30 sobre l'època romana i tardoantiga, 24 sobre l'etapa medieval de la ciutat, 11 sobre l'època moderna i 7 sobre el territori o paisatge. Estudis sobre antropologia, paleobotànica, arqueozoologia, arqueometria, geomorfologia, entre altres, han tingut igualment cabuda. Ara uns pocs minuts per parlar del número que presentem avui. En aquesta ocasió, com ja s'ha dit, el bloc central està dedicat al jaciment del Bor. I aquest bloc s'ha estructurat a partir de la simbiosi que ha caracteritzat de sempre aquest jaciment: pedres i documents. D'una banda, el coneixement general generat a partir de les fonts documentals, els estudis realitzats per Albert García Espuche, que ha sigut fonamentalment l'alma mater del projecte BOR. I d'altra banda, el coneixement generat a partir de l'excavació, en les dues branques, la cultura material i el propi jaciment. 8.000 metres quadrats de jaciment donen per molt, i en aquesta ocasió, i pel que fa al jaciment, s'ha abordat únicament la darrera fase de l'excavació. La lletra de l'article l'han posat Toni Fernández i Pere Lluís Artigas. Publiquem també una reflexió sobre l'estudi de la cultura material del Bor, que ha permès incorporar al fons del Museu d'Història de Barcelona prop de 4.000 peces i definir les bases de l'horitzó ceràmic del període, així com posar en valor tot un seguit de petits objectes vinculats al món de la vida quotidiana dels barcelonins del moment. La col·lecció 1700 ha donat sortida a la majoria d'aquests treballs, però altres publicacions han recollit també aquesta recerca. Aquestes tres mirades a la ciutat, que es conserva sota el mercat, que va dissenyar Fonseré, s'han completat en un estudi de gran interès que han dut a terme Ramon Julià i Santiago Riera, com és l'evolució geomorfològica del barri de la Ribera, tota la franja litoral que va des de la ciutat romana al parc de la Ciutadella. Ja a l'apartat de notes i estudis podem veure novetats sobre l'escultura romana de Bàrquino. Barcelona és molt rica en epigrafia, però no ho és tant en escultura. Montse Claveria, Eva Coppel i Isabel Rodà presenten 21 peces, la majoria inèdites, que van formar part dels contextos domèstics i també d'espais públics de la colònia romana, com per exemple el Fòrum. També a l'etapa medieval de la colònia va pertànyer a la pintura que decorava el sostre de la Domus Romana del carrer d'Avinyó, una peça excepcional que reforçava el paper de representació de l'estança i del propietari de la Domus, un únicum en la pintura provincial romana, com ha estat classificada per part de l'Alicia Fernández, autora de l'estudi. La muralla romana de Barcelona continua sent objecte d'estudi. L'any 2012, el Museu d'Història de Barcelona va organitzar unes jornades de recerca i debat sobre la muralla romana. En aquestes jornades ja es van presentar uns primers apunts de cronologia estratigràfica per part d'Alessandro Raboto. Els estudis arqueològics han continuat. Tenim, a més, excavacions en curs en aquest moment, com el tram de Sostinent Navarro. I actualment es pot apuntar en dades molt clares que la muralla romana de Barcelona és una empresa del segle III. Així ho defensa i raona Alessandro Raboto, que a més fa la tesis doctoral a la UAB sobre la muralla romana de Barcelona. Finalment, presentem el primer testimoni arqueològic de la Peste Negra a Barcelona, una fossa comuna localitzada a la Basílica del Sant Màrtir Just i Pastor, una excavació que mai deixa de sorprendre'ns. L'estudi és de caire pluridisciplinar, des de l'arqueologia, Irene Llibrat i jo mateixa, Sílvia Carbonell i Enric Carrera, per l'estudi dels teixits conservats a la fossa funerària. Per la bioarqueologia s'ha posat en marxa un projecte en col·laboració amb el CNRS i la Universitat de Bordeus, que té una línia vinculada a la peste negra en Europa. Aquest estudi formarà, a més, part d'una tesis doctoral en curs de la Universitat de Bordeus, seguint les línies plantejades per la revista i que jo comentava a l'inici d'aquesta presentació. Per part meva, res més, donar les gràcies als autors d'aquest número i animar els investigadors a fer-nos arribar les seves propostes. Res més.
Té la paraula?
Bé, té la paraula el director del Museu d'Història.
Bé, a mi em toca passar d'aquest número de la revista el senyor Daniel Emana Corda en una forma musical per variacions successives, perquè crec que efectivament tenen molt a veure. Avui, aquest número, ens ho acaba d'explicar la Júlia, hi ha monogràfic sobre el Born, hi ha tot un seguit d'altres temes de recerca. No és estrany que per la temàtica de la revista tinguem aquí una mica totes les institucions germanes en la recerca en el camp de la història, l'arqueologia i el patrimoni de la ciutat. Clar, tenim per un costat tot el camp de l'excavació arqueològica i aquí tenim el Servei d'Arqueologia, tenim tot el camp dels estudis arqueològics, aquí doncs, tenim la pròpia revista i els congressos i jornades que esmentava la Júlia, tenim l'aplicació d'això a un espai patrimonial com el Born i tenim aquí a la revista un treball que ens insereix en una línia forta de recerca a l'arxiu històric, que és la recerca sobre la historiografia, un balanç historiogràfic de tot un seguit de moltes recerques que s'han fet els darrers anys, que de tant en tant cal fer una aturada en el camí i mirar una mica la via feta. Llàstima que ja ens havia dit que el doctor Albert Garcés Puig no hi pugui ser-hi perquè n'és l'autor. I aquesta reunió una mica d'aquí tots plegats jo crec que és molt pròpia d'aquest número 10 que tenim, perquè a més també ens situa dins d'aquesta llarga família que la Júlia ha fet per la via genealògica, diguem-ne, dels elements doncs, més antic i el que presentem avui, i que potser valgui la pena de presentar una mica més, perquè després m'agradarà demostrar que el doctor Manacorda és gairebé una metàfora. M'interessa un po' tutto, deia abans, d'aquesta trajectòria d'interessos que com sístoles i diàstoles han anat unit i agermanant i després separant i tornant a unir els camps de la recerca i les publicacions municipals. D'un servei d'arqueologia nascut d'un arxiu, d'un museu que neix junt, d'un Duran i Sant Pere, interessato per tutto, i del seu successor Udina neixen els quadernos d'arqueologia i història de la ciutat de Barcelona. Suposo que vostès ho han vist, jo ho he comprovat. En tots els números diu publicació a periòdica. Vol dir que d'alguna forma en temps difícils hi havia la voluntat de mantenir una constància que es va mantenir ben periòdica durant molts anys. I després d'aquelles interrupcions posteriors, ja en el moment de la transició, neix Barcelona Quaderns d'Història, un moment en què doncs, hi havia l'Institut Municipal d'Història refundat, amb la intenció de plegar tant també, com la revista anterior, tot el camp històric i tot el camp arqueològic i, per tant, amb una publicació que era general de les diferents institucions, arxiu, museu, etc. Que més endavant i també després d'un temps d'una certa discontinuïtat continua Barcelona Quaderns d'Història més centrada en el camp, si voleu, de història amb documents sempre oberta però a la base arqueològica i sorgeix una revista d'arqueologia que avui compleix 10 números, Quaderns d'Arqueologia i Història de la ciutat de Barcelona. Que després resulta que el nen es fa gran, creix molt i neix l'Anuari d'Arqueologia de Barcelona perquè no n'hi ha prou en fer un resum de les excavacions que hi han, sinó que dona per un anuari cada any. i després comencen a sorgir publicacions monogràfiques de tota mena, en la qual jo diria que en aquesta família ja comença a ser difícil saber si una cosa ha començat al museu, ha seguit pel servei, ve de l'arxiu, tots plegats. En aquesta osmosi jo hi veig una mica una metàfora en la trajectòria del doctor Manacorda. M'ha encantat, perquè és que costa molt trobar una trajectòria que realment és una metàfora de tota una vida no tan llarga, és un senyor jove, no us diré la data perquè no sé si us la vol dir, de recerca. Base acadèmica, 30 anys professor a la Universitat de Siena, director del Departament d'Arqueologia i Història de l'Art i director de la Local Summer School d'Arqueologia, amb una publicació clau que ja anuncia que té uns interessos amplis. Metodologia de la recerca arqueològica a la Universitat de Roma III, on ha coordinat un doctorat atenció cap a la història i conservació de l'objecte d'art i d'arquitectura. De l'arqueologia ja anem anant cap a la museologia. I actualment professor del Centro Interdisciplinare Beniamino Segre de l'Acadèmia de Lincei. Bé, treballa durant anys com a director des de 1981 del primer projecte d'arqueologia urbana de la capital. El coneixem tots i a més ha incidit directament al Born, la cripta Balbi, que si en la recerca és importantíssim en el camp de l'arqueologia urbana, en la museïtzació, en la qual ell també participa, és el punt clau d'aquella idea dels conjunts d'objectes que formen una potència suficient per mostrar una idea. Tots ho hem vist allò, i bé que ens ha influït. Bé, en el camp llavors ja de la recerca i els museus a la historiografia va i es dedica a la història econòmica del món antic i a l'arqueologia de la producció, centrada en les àmfores. Aquí en som molt d'amfòrics, a Zona Franca, i aquí la Júlia ho podria explicar, i d'altres que són aquí, doncs realment el tema amfòric, com és obvi i a tot arreu, doncs és un dels temes que més hem desenvolupat amb d'altres presentacions d'aquaris. De les àmfores, el balanç entre les fonts escrites i les fonts arqueològiques no podia ser d'altra manera que la síntesi en l'epigrafia lapidària. Bé, veig algú que em mira que també en sap molt, o sigui, un altre dels punts forts que tenim aquí. Bé, és que esclar, mirem molt a fora, però també alguna cosa tenim per aquí per lluir. I d'aquí passem ja doncs, a les excavacions a l'acròpoli de Populònia a Toscana, amb tota una sèrie feta, i tota una trajectòria que ja juntant tot plegat el porta a enllestir tot un seguit de museus, com el Museu del Territori o Piombino, Museu del Territori, de l'arqueologia a la qüestió territorial, passant per la història. Bueno, aquí segur que hi ha moltes coses que m'agradaria preguntar-li, però no toca. Toca però dir que tot això diu que ha aprofundit en el tema de la relació entre recerca, cura i valorització de les àrees arqueològiques con particolare riferimento al contesto urbano, diàlogi d'arqueologia i arquitectura. Tot el camp en el qual ja aquí tots els germans que estem a l'Institut de Cultura sota la direcció de Patrimoni, doctor Josep Lluís Alai, ens relaciona amb els d'hàbitat urbà i la intervenció arquitectònica. Bé, i d'aquí passem al que deia. I què estem fent? El camp de la historiografia, que va del principi d'historiografia arqueològica al diccionari d'arqueologia, prima dilezione d'arqueologia, etc. etc. I d'aquesta reflexió historiogràfica només diré per final que tenim el goig de saber que és col·laborador habitual d'una de les institucions que està dins la xarxa del City History Museums and Research Centers of Europe, que lidera el MUBA, que és el CROMA de Roma, el doctor Carlo Travaglini, que diu que és bon amic seu, també nostre, en el qual ha treballat sobre il primo miglio della Via Appia a Roma. Total, 250 publicacions, i ell destaca, per acabar, que no ha perdut de vista l'enciclopedisme, Enciclopèdia del Novecento, la part sistemàtica, Diccionari d'Història, Treccani, i que ha tingut cura, en general, de tot allò, com diu aquí, que en particular és la revista Arqueo, dove cura da anni, on té cura des de fa anys, de la rúbrica mestiere di arqueologo, ofici d'arqueòleg. Moltes gràcies per ser aquí i endavant.
Di storia di Barcellona e ringrazio di cuore Julia Beltrán de Heredia per l'invito a partecipare a questo incontro. Mi è stato chiesto di portare l'esperienza di una ricerca che ho avuto la fortuna di compiere a Roma ormai 30 anni fa. Una esperienza che ha segnato molto la mia vita personale e il mio modo di intendere l'archeologia. Avrò quindi un occhio al passato, al secolo scorso, e l'altro al futuro che abbiamo davanti. Due luoghi del tempo, il passato e il futuro, che pervadono sempre anche i luoghi dell'archeologia e che ci sono dunque nel loro contrasto familiari. Perché l'archeologia, specialmente quando indaga il tempo delle città, porta in luce il passato, è vero, ma non dà mai vita a paesaggi antichi. L'archeologia crea nuovi paesaggi contemporanei, che accolgono quindi nuove forme di vita e di pensiero. Per tanti secoli i resti monumentali del mondo antico sono stati abbandonati come rovine o nelle città sono stati riusati, trasformati, contaminati dalle nuove funzioni che la vita gli dava. Solamente da due secoli le prime iniziative di scavo, restauro, sistemazione delle antichità hanno tolto loro queste funzioni di continuo uso e riuso per proporre paesaggi mai esistiti e completamente reinventati come siti archeologici. E infatti i luoghi dell'archeologia contemporanea, specialmente i più famosi, sono spesso luoghi inventati, starei per dire falsi, come il Foro di Roma o l'Acropoli di Atene, luoghi famosissimi e incomprensibili. Questa trasformazione radicale dei luoghi di rovine in siti archeologici è un fenomeno storico ancora in corso. Noi, con la nostra attività di archeologi, siamo partecipi, spesso responsabili di questo fenomeno. In questi ultimi decenni in Italia le nuove leggi urbanistiche hanno dato ai centri urbani una stabilità quasi definitiva. La tutela dei contesti storici fa parte integrante della politica urbanistica, che quindi opera sulla base della conoscenza preventiva delle preesistenze storiche, non solamente di quelle monumentali. Il tema della valorizzazione, cioè della comunicazione del senso dei resti archeologici a un pubblico vasto, è entrato finalmente nelle agende degli archeologi. È diventato un impegno civile a restituire in termini di crescita culturale le risorse, i finanziamenti investiti nella conoscenza. Tanto che oggi noi parliamo di archeologia pubblica. L'archeologia pubblica è un mondo con due facce. Una luminosa, che aiuta la società a guardare più consapevolmente il futuro, una più opaca. Per questo vi ho messo le immagini opache dell'archeologia pubblica italiana, che corre sempre un rischio antico di un uso pubblico della storia strumentale, incolto e qualche volta violento. Negli ultimi decenni Roma ha vissuto una stagione intensa di progetto e ricerca. È cresciuta l'archeologia urbana, curiosa dell'evoluzione degli insediamenti cittadini nel corso del tempo. Le sue procedure si sono adeguate ai condizionamenti posti da una città viva, cercando di concorrere a rendere migliore oggi la città di domani, interrogandoci sul ruolo del passato nella società del futuro. L'archeologia urbana non è estranea al concetto di monumento. Aiuta però a collocare i resti monumentali del passato nella trama delle vicende urbane stratificate, dando loro una storia o più storie intrecciate, un significato, quello che la ricerca riesce a raggiungere, e un senso che va continuamente rinnovato se vogliamo evitare i rischi del feticismo archeologico. È banale dirlo, ma i monumenti e i siti archeologici vanno innanzitutto capiti e raccontati. La valorizzazione dei resti non è mai obbligatoria. Questa è la piazza del Pantheon a Roma, dove per fortuna lo scavo archeologico è stato sepolto. Lasciare in vista i resti degli scavi è una scelta utile solo quando è accompagnata da un progetto che prevede l'entrata in campo di molte competenze. Il ruolo progettuale dell'archeologia sta allora nella sua capacità di individuare e interpretare i resti, traducendo i risultati della ricerca in un linguaggio accessibile a tutti. E spero che il mio linguaggio sia comprensibile a voi. Si tratta di un nodo importante che segna il passaggio dalla archeografia, che è capace di descrivere, alla archeologia, che è desiderosa di spiegare, sapendo però, e questo noi archeologi non dobbiamo dimenticarlo mai, che per capire il passato in modo creativo occorre innanzitutto percepire, vedere, capire, essere curiosi del presente. Sapete bene che nelle ultime generazioni l'archeologia ha modificato molto i propri caratteri. Gli orizzonti della ricerca si sono liberati dalle gerarchie dell'archeologia monumentale, antiquaria, idealistica, e oggi abbracciano l'intero universo delle tracce materiali della umanità. Questi cambiamenti hanno operato nel tempo e nello spazio. L'archeologia contemporanea agisce infatti ormai sull'intero pianeta e non conosce più i confini cronologici di un tempo. Non riconosce quindi più solo il mondo antico come luogo privilegiato del passato. Il passato, infatti, si presenta come una categoria temporale applicabile alla più remota preistoria, ma anche al nostro presente, perché il nostro presente si fa passato nel momento stesso in cui lo viviamo. La discriminante non sta più, infatti, nella cronologia di quello che studiamo, ma nella coerenza del potenziale di informazione delle testimonianze archeologiche rispetto alle domande storiche che ci poniamo. Tutto ciò oggi sembra naturale. È uno dei fondamenti dell'archeologia contemporanea. 30 anni fa non era proprio così. Anche se si era già messo in moto quel grande movimento culturale che ha fatto cambiare la pelle alla nostra disciplina a Roma, come qui a Barcellona. In quegli anni '80 del secolo scorso, quando insegnavo alla Università di Siena, ho avuto quindi il privilegio di dirigere gli scavi in un'area del centro storico di Roma occupata dai resti di un grande e ignoto monumento dell'antichità, la cripta di Balbo, sepolti nel sottosuolo o nei muri delle case. Nel decennio successivo gli scavi sono proseguiti ad opera della Soprintendenza Archeologica di Roma, fino a che nel 2000 è stato inaugurato il nuovo museo che racconta le vicende di quel settore della città. La cripta di Balbo era anticamente collegata a un teatro costruito al tempo di Augusto nel Campo Marzio di Roma. Il suo costruttore, Cornelio Balbo, era uno dei massimi esponenti della aristocrazia municipale di Cadiz e riversò, questo è il teatro di Cadiz, e riversò in quell'opera i proventi del trionfo celebrato contro la popolazione libica dei Garamanti nel 19 a.C. I ruderi poi del complesso teatro-cripta, inglobati nella città medievale, furono identificati nel Rinascimento come quelli del Circo Flaminio. Solo gli studi del secolo scorso hanno riconosciuto invece la presenza del teatro in quei grandi blocchi di tufo e travertino visibili in un cortile del palazzo che sorge a fianco dell'isolato e nei muri in splendida opera reticolata ancora visibili nelle cantine. Quando cominciammo gli scavi nel lontano 1981, al centro del nostro progetto, forse un po', posso dire, donchisciottesco, ma avevo 30 anni o poco più, era la sperimentazione dell'archeologia urbana in una città che non era mai stata indagata con quelle premesse culturali. Occorreva quindi verificare i rapporti tra i tanti diversi sistemi di fonti che concorrono a scrivere la storia della città, evitando ogni gerarchia nell'indagine. Dovevamo cioè procedere secondo il metodo stratigrafico a partire dal Novecento, senza privilegiare alcune epoche rispetto ad altre. A differenza di quanto era successo negli scavi di Roma tante altre volte nel passato, si trattava allora di dare dignità non solo all'età medievale, ma anche all'età moderna e contemporanea. L'area, naturalmente, aveva i resti imponenti di un monumento antico che meritavano la massima attenzione, ma aveva anche conosciuto nel corso dei secoli una evoluzione continua che l'aveva trasformata in un immenso palinsesto di storia urbana. Prime tracce di una trasformazione dell'edificio si avevano infatti già nel IV secolo, l'abbandono si datava al V secolo, quando macerie di muri e rifiuti indicano la perdita della funzione antica e la caduta in disuso del monumento. Segue poi la formazione del paesaggio alto medievale con una chiesa e un castello che sorge nel IX secolo sopra i ruderi del teatro. C'è poi la ripresa della città medievale con le sue strade e le case dei mercanti e poi i grandi palazzi nobiliari del Cinquecento, i conventi e le chiese della Controriforma fotografati nelle prime vedute della Roma rinascimentale e barocca. Tutto questo in questo museo è pane quotidiano. Non posso illustrare qui, state tranquilli, 2000 anni di storia urbana che sono consegnati al Museo della Cripta di Balbo. Mi limito a osservare che nei grandi periodi storici che hanno caratterizzato la vita di quell'isolato abbiamo ravvisato un'alternanza di fasi di accorpamento edilizio e funzionale e di spinte alla disgregazione sia nella vocazione degli spazi che nell'assetto urbano. In sintesi estrema, in età repubblicana l'area è occupata da edifici pubblici ma anche da case private, in età augustea gli interventi edilizi danno all'area quei vincoli monumentali che sono rimasti fino ad oggi, in età imperiale accanto al complesso augusteo sorge un grande portico per le distribuzioni di frumento alla plebe romana, in età tardoantica comincia il processo di destrutturazione e di modifica della immagine della città, in età altomedievale i ruderi della città antica vedono nuovi percorsi su cui si affacciano edifici laici e religiosi che cominciano a disegnare una nuova forma urbana, in età basso medievale si sviluppano l'artigianato, il commercio, case, botteghe che erodono le pertinenze del monastero, in età moderna la fondazione di un nuovo monastero ad opera di Ignazio de Loyola produce un nuovo accorpamento architettonico, è un monastero che raccoglie le figlie delle prostitute di Roma in piena età del Concilio di Trento. Segue poi l'abbandono, il degrado, le demolizioni del Novecento, fino a che le indagini archeologiche permettono una ripresa di vita nell'isolato e la nascita del nuovo museo. Alla base del progetto del museo due idee. Archeologia e storia di un frammento di città al piano terra con una visione molto diacronica, ai piani superiori un approfondimento su tarda antichità e alto medioevo dal secolo V al secolo X con una visione più sincronica. Al pian terreno viene presentato il monumento augusteo in un punto in cui si ha una visione efficace del muro e del portico che è stato parzialmente ricostruito alzando i resti abbattuti da un terremoto. Nella sala principale si racconta la storia del quartiere sino ai nostri giorni, soffermandosi sui piccoli eventi, quelli di cui l'archeologia può essere testimone, e sui grandi eventi, come l'incendio dell'80 d.C. descritto dalle fonti letterarie e i testi scritti in greco, tradotti in italiano, tradotti in inglese, sono usati come una fonte archeologica e le fonti archeologiche come una fonte letteraria. Il percorso attraversa i secoli e giunge fino al XX secolo, dove abbiamo esposto anche la vecchia targa stradale della via che fiancheggia l'isolato, dove si menzionava il Circo Flaminio secondo l'interpretazione accettata fino a 50 anni fa. Anche questo marmo quindi è entrato nel museo come un oggetto archeologico e una fonte epigrafica utile per la storia urbana. Per cominciare a farsi capire, come questo stesso museo dimostra, qui dove siamo è al Born, l'archeologia dell'età moderna e contemporanea ha bisogno infatti anche dei suoi strumenti specifici, a partire ovviamente da quelli della ceramica. Nel museo della Cripta Balbi una grande vetrina contiene una scelta di ceramiche databili tra l'XI e il XIX secolo, è un repertorio completamente nuovo che ha posto le basi negli anni '80 per l'archeologia urbana di Roma nei decenni successivi. Abbiamo quindi voluto far parlare innanzitutto gli oggetti, cercando di dare però risalto ai diversi sistemi di fonti. Abbiamo cercato di spiegare che la storia urbana e l'archeologia è uno dei percorsi della storia urbana, ha bisogno di ogni tipo di informazione, anche un piccolo frammento dà un'informazione, per ricostruire un quadro coerente dei modi di vita, delle continuità e delle rotture. E non abbiamo ritenuto sconveniente utilizzare, quando non avevamo originali, i disegni, le fotografie, i calchi. Senza feticismo per gli originali. Per l'archeologia medievale e moderna, naturalmente, le fonti di archivio sono fondamentali. Le abbiamo dunque esaltate all'interno di un museo archeologico, perché a Roma, almeno dal secolo XIV, sono essenziali per la ricostruzione dei catasti perduti. Ma nel cantiere della Cripta Balbi è nata innanzitutto l'archeologia moderna di Roma. E è nata perché questo era previsto nel progetto che aveva avviato le ricerche, perché non potevamo fare altrimenti in un luogo che conservava miracolosamente intatti 2000 anni di storia. Non è stato sempre facile tradurre in azione concreta un principio. E non è stato facile allora convincere la comunità archeologica di Roma che la città aveva bisogno di uno scavo che sfogliasse metro per metro, a partire dai giardini ottocenteschi e dagli immondezzai, lo Sverteteros, del Settecento, i cortili del Rinascimento, le stanze medievali, giù o su per i muri, senza gerarchie, per cominciare a costruire gli strumenti dell'archeologia postclassica della più grande città medievale italiana, che è Roma. In una cantina ci imbattemmo presto in un piccolo immondezzaio che pubblicammo in pochi mesi senza avere ancora a disposizione nessuno strumento scientifico. Dovevamo costruirli. Oggi possiamo riflettere sulle reazioni suscitate dal titolo di quel volume, Un mondezzaro del XVIII secolo, che a qualcuno sembrò forse poco adatto, una parola poco aulica, a quella che si riteneva una edizione accademica. Forse il titolo sembrava, forse era, provocatorio. In realtà quel titolo era ineccepibile, anzi era un titolo filologico. Quei 2 metri cubi di immondizie facevano parte di uno di quegli scarichi che la cancelleria del governo pontificio chiamava formalmente mondezzari, in quella lingua un po' aulica e un po' plebea, nella quale si esprimeva la società romana, nelle carte della burocrazia papalina come nelle più durature manifestazioni della epigrafia pubblica. Il mondo archeologico restò abbastanza perplesso da quella parola e lo stesso scavo non venne ben compreso. Gli studiosi in visita solitamente si guardavano attorno un po' perplessi e si chiedevano dove fosse il monumento che noi cercavamo. Ci fu chi disse che stavamo sprecando denaro pubblico perché non si studiava niente di antico. Finché un autorevole personaggio del tempo, Sabatino Moscati, fece una recensione sul Corriere della Sera, uno dei più importanti giornali italiani, e leggendo quel breve articolo pensai che lui aveva capito il nostro scavo molto meglio dei miei colleghi archeologi. D'altra parte, sapete bene che lo sviluppo delle archeologie delle età più recenti ha tratto origine in Europa non dall'archeologia, ma prevalentemente dalle discipline storiche, legate meno alla tradizione storico-artistica. Oggi noi non ci stupiamo se anche i bordelli di New Orleans sono entrati nel raggio d'azione dell'archeologia contemporanea e naturalmente anche le trincee della guerra civile di Spagna. E se la stessa sorte è toccata perfino al muro di Berlino. Anche se qualcuno ancora proclama la inutilità dell'applicazione delle metodologie archeologiche alle età più recenti, noi sappiamo che un documento può essere definito archeologico non in base alla sua cronologia, ma alla sua natura, che permette di studiarlo con metodo archeologico. Certo, a mano che ci avviciniamo all'età contemporanea, le fonti scritte si fanno più dettagliate e investono campi del sapere sempre più vasti, tanto che è legittimo interrogarsi sul ruolo delle fonti materiali, questo ce lo ha insegnato l'archeologia industriale. Ma le prime, le fonti scritte non parlano con lo stesso linguaggio delle fonti archeologiche e i dati di natura testuale hanno bisogno di essere incrociati con gli oggetti e i contesti per esplicare tutto il potenziale informativo e viceversa. I reperti raccolti tra i rifiuti settecenteschi del nostro convento illustravano perfettamente alcuni aspetti delle diete previste nei regolamenti a stampa di quella comunità religiosa, ma solo alcuni. Il consumo del caffè, ben documentato dalle prime tazzine di fattura ligure, non era previsto nei menù riservati alle monache e alle educande. Solo la realtà archeologica ci informa di un consumo altrimenti sfuggente e ci suggerisce che quelle tazzine potevano essere state utilizzate da chi aveva una posizione di preminenza nella comunità. Il caffè era una merce rara, raffinata. Forse era a disposizione della madre priora, magari per ricevere i deputati della venerabile confraternita che proteggeva il monastero, o il cardinale in visita pastorale. Allo stesso modo, la religiosità espressa dalle immagini presenti nelle medagliette devozionali frammiste ai rifiuti non era necessariamente quella codificata nei documenti ufficiali che regolavano la vita spirituale della comunità. Naturalmente il grosso del materiale era costituito da ceramica, da cucina, da mensa, ceramica anche di grande qualità. Non mancavano i vetri, non mancavano i metalli, perfino le statuine del presepe, pesebre forse, che aprivano uno squarcio nella vita quotidiana di quella piccola comunità. Spesso analizzando i reperti archeologici ci interroghiamo su chi sia stato l'utente degli oggetti che troviamo sepolti, nella presunzione che le tracce d'uso possano parlarci delle persone, come diceva già Narcís Feliu de la Peña, tanti anni fa. Tra le terre del monastero abbiamo trovato una grande quantità di maioliche del 500, del 600, che erano le stoviglie dove mangiavano le monache e le educande. Lo smalto delle scodelle presentava una forte abrasione circolare che era la traccia dei cucchiai utilizzati per mangiare e dell'olio di gomito usato per lavare i piatti. Un gesto ripetitivo che lascia tracce indistinguibili l'una dall'altra e non permette di dare un nome al produttore della traccia. Ma se giriamo le nostre scodelle, troviamo graffiti sul fondo i nomi di persona. La fonte epigrafica associata all'oggetto ci informa che quella era la scodella di Agnese, quella di Lucrezia e l'altra di Vittoria. Io sono rimasto con un dubbio: non ho mai capito in un convento di clausura che cosa ci facesse Francesco, ma questa. L'archeologia dell'età moderna e contemporanea non ha bisogno solo di nuovi strumenti ceramologici. Ha bisogno di ogni fonte. Le iscrizioni, per esempio, non sono meno importanti nell'età moderna che nell'età antica, come anche nel caso le iscrizioni anche nei numeri civici, per esempio. Oppure i bolli laterizi, che a Roma sono stati riistituiti con una bolla del 1823 ispirata ai metodi della bollatura di età romana. La grande tradizione antiquaria e storica che ha studiato per secoli l'epigrafia doliare antica si pone quindi al servizio della storia recente in un gioco di sponda che è un po' il fascino dell'archeologia moderna, non solo di Roma. Dopo tanti anni di scavi e restauri, l'area offre oggi la possibilità di entrare nelle viscere della città, di scendere nei secoli e risalire, accorgendosi che non sempre l'antico sta in basso e il moderno in alto. La compresenza dell'antico e del moderno è una sensazione, qualche volta è quasi un sentimento, che ha bisogno di momenti di immersione e al tempo stesso di riflessione distaccata. noi abbiamo affidato questo compito a un plastico che riassume la storia bimillenaria del sito. La ricostruzione è stata ideata in modo tale che a prima vista il visitatore pensi di trovarsi semplicemente di fronte all'immagine dell'isolato. Lo aiuta anche in questo la percezione dei tetti e del campanile di Santa Caterina, che è un po' l'emblema dell'isolato. Ad una visione più attenta ci accorgiamo però che qualche cosa non funziona. Il plastico non riproduce la realtà esistente, ma un suo stravolgimento. Si tratta allora di capire la regola del gioco. Il plastico infatti è formato dalla giusta posizione di 6 momenti significativi della storia dell'isolato, rappresentati ricostruendo altrettanti settori presi a campione di ciascuno di questi periodi. Ogni campione documenta una porzione della realtà in un'epoca diversa. I volumi delle singole fasi vengono a scontrarsi con le rappresentazioni vicine, perché i diversi momenti di sviluppo edilizio non hanno mai convissuto, o meglio, ciascuno è stato il presupposto degli sviluppi successivi. L'età romana è esemplificata dalla cripta di Balbo, nella fase imperiale a 2 piani. Sul lato nord si vede il portico di Minucio e lì si vede anche il dislivello tra l'età antica e l'età moderna, che si vede anche sul retro, che conosciamo attraverso un frammento della pianta marmorea di Roma del III secolo. La fase alto medievale, vedete al centro la piccola chiesa di Santa Maria Domine Rose di età carolingia, ci dà conto del salto di scala tra il monumento antico e l'architettura dell'alto medioevo. La fase basso medievale ci dà le case che sorgono addossate al muro della cripta di Balbo. Questo nucleo compatto di case rappresenta quindi anche le case che nello stesso periodo sorgono sull'altro lato, che però è dedicato all'età romana. La fase rinascimentale rappresenta la nuova chiesa di Santa Caterina con il suo monastero e vedete che per la prima volta i tetti della Roma del Cinquecento raggiungono le quote dei tetti della Roma di Augusto, però partono da molto più in alto. La fase settecentesca è esemplificata dagli edifici della chiesa di San Stanislao dei Polacchi, che sono un complesso stilisticamente omogeneo. La città è ormai molto salita. La fase contemporanea è rappresentata dall'edificio seicentesco trasformato in museo. In questa successione, che è trasformazione e continuità, si riassume il senso della storia urbana che l'archeologia, qui la vedete, vedete il quartiere ricostruito nei secoli, ci aiuta a cogliere nello spazio tridimensionale, uno spazio abitato nel quale noi ci muoviamo ancora, perché il tempo scorre negli stessi luoghi e in questi stessi luoghi noi frequentiamo quote che furono già frequentate nei secoli passati da chi visse in modo diverso quello stesso frammento di città. In conclusione, dopo una lunga carriera nelle aule dell'università e nei cantieri di scavo, io penso sempre di più che l'archeologia sia anche una forma mentale, un modo di guardare e sentire la realtà. Attraverso la lente con la quale guardiamo l'intrico di tracce materiali e immateriali nel quale siamo immersi, il nostro vivere quotidiano acquista uno spessore più denso. Le cose si animano e un po' ci catturano e ci trascinano nella durata del tempo. L'esperienza dell'archeologia urbana ci aiuta insomma a valutare la lontananza della nostra vita da quella del passato, più o meno remoto, ma ci fa anche percepire la vicinanza che deriva dalla frequentazione degli stessi spazi. Tutto è diverso, ma siamo sempre qui. Questa doppia faccia del nostro modo di percepire il passato non si limita al rapporto spazio-tempo. Investe tanti aspetti della nostra vita di relazione, della nostra psicologia, della nostra condizione antropologica contemporanea. È questo che fa dell'archeologia una disciplina attuale, capace di affiancare ai resti materiali nella loro concretezza le tracce immateriali del ricordo. Entrando nel museo, il visitatore alla cripta Balbi penserà di entrare in un vecchio palazzo del centro storico. I disegni ricostruttivi, animati da personaggi che in forme diverse, a quote diverse, hanno vissuto lo spazio di quella via, lo avranno aiutato a riflettere su questo rapporto spazio-tempo. Lo stimolo dello sguardo critico e l'invito a una immedesimazione empatica lo avranno forse reso testimone e al tempo stesso partecipe di una lunga persistenza scandita da tante discontinuità. Uscendo dal museo potrà percepire su di sé il tetto dell'antico portico romano, che non c'è più, ma potrà vederlo, e immaginare davanti ai propri occhi i capitelli delle sue colonne. Attraversando a piedi la strada, starà forse più attento a non disturbare il sonno di una signora medievale ancora addormentata appena sotto il selciato. Grazie.
Moltíssimes gràcies. Si tenen alguna qüestió, algun comentari, el professor Manacorda acceptaria de bon grat. I si no, acabarem aquí agraint doncs, aquesta mirada tan interessant a l'arqueologia urbana que ens ha donat aquest vespre el professor. Gràcies a la professora.
Spero di essere stato nei tempi. La lingua si capiva?
Si capiva perfettamente.
Si è capito perfettamente.
Grazie. È un posto così pieno di stimoli questo.
Benissimo.
Grazie. Si capiva?
Sì.
Comunicazione è difficile.